www.redigio.it e la storia continua.
Ras Tafari fa sapere: da oggi mi chiamo Haile Selassie. È il 3 aprile del 1930. 25 megabit 1922 secondo il calendario copto. Nel regno africano che da oltre 40 anni è legato alle nostre imprese, alle nostre tragedie e alle nostre mire coloniali. L'Etiopia è diffuso un proclama nel quale si dice: poiché il costume da lungo tempo stabilito vuole che, quando un re, il pastore del suo popolo, muore, un altro re ne prenda il posto. Io, essendo sul trono di Davide, cui ero stato promesso, per l'amore di Dio vigilerò su di voi e vi governerò secondo le leggi e i decreti che mi sono pervenuti. Tramandatemi dai miei padri. Questo è un proclama, ed il proclama è firmato da Ras Tafari Makonnen, che con queste parole annuncia ai capi e alle genti di tutte le tribù della sua terra di essere diventato Negust Negesti, re dei re, imperatore di Etiopia, con il nome di Haile Selassie I. Il re che muore è in realtà una regina ed era l'imperatrice Zauditu, figlia di Menelik, che aveva retto l'impero fino al 1911, ma sul trono da quell'anno al 1916 vi era stato Lig Yasu, Menelik e Makonnen, nomi che agli italiani ricordano le umilianti sconfitte dell'Ambalagi e di Adua. Beh, per non citare che solo questi due momenti decisivi. E fu proprio Ras Makonnen, padre di Tafari, a guidare gli etiopici contro gli italiani del generale Baratieri. E fu ancora Makonnen a sedere sulla destra del cugino Menelik, quando questi firmò per i plenipotenziari italiani nel 1896 il Trattato di Addis Abeba, con il quale l'Italia riconosceva l'indipendenza assoluta dell'Abissinia. Beh, come allora nelle cronache italiane si preferiva chiamare l'Etiopia. L'imperatrice Zauditu è morta il 2 aprile. Il proclama del nuovo imperatore è emesso a poche ore di distanza, ma per l'incoronazione bisogna attendere. Il lutto per la sovrana dura 40 giorni e molto più tempo occorre per preparare la capitale dell'impero, che era un paese ancora feudale, in ritardo di secoli nei confronti delle nazioni europee, e ad accogliere decorosamente anche tutti i re abissini e soprattutto le delegazioni straniere invitate alla cerimonia. Addis Abeba, il cui nome significa nuovo fiore, è ancora più che altro un agglomerato di capanne di fango, appena coperte, nel migliore dei casi, da qualche striscia di lamiera ondulata. Soltanto tre costruzioni possono dirsi veri edifici: la cattedrale di San Giorgio, il mausoleo di Menelik e il Gebbi, ossia il palazzo imperiale. Le strade sono profonde carreggiate che si confondono con le fognature all'aria aperta. Gli alberghi assomigliano, ed è già un eufemismo, alle bettole fumose degli anciporti europei. È in questo scenario che il 2 novembre avviene l'incoronazione di Sua Maestà Haile Selassie I, leone vittorioso della tribù di Giuda, eletto da Dio, come dice il suo titolo. Tafari è nato il 23 luglio 1892, 16 Amle 1884 nel calendario etiopico, ed è nato nel villaggio di Eyarsagoro, vicino ad Harar, la città dalle cinque porte e dei bianchi minareti, capitale della provincia di cui era governatore suo padre. Fin da bambino, una frase di Menelik a Makonnen aveva posto una grossa ipoteca sul destino del piccolo Tafari. Abbiamo combattuto insieme come padre e figlio e da oggi in poi saremo come padre e figlio. Esile di costituzione e timido per temperamento, così almeno appariva, Tafari vive la sua giovinezza nella tumultuosa corte di Menelik. In mezzo a una estenuante serie di intrighi fra parenti, concubine, notabili, ras fedeli e ras infedeli, abuna dalla chiesa copta e imam musulmani. In quel giro di intrighi diventa un protagonista. Dopo la morte dell'imperatore Menelik e l'ascesa al trono di Lig Yasu. E contro questi, definito despota sanguinario, si pone a capo di una rivolta militare, rivolta che risulta vittoriosa. Del despota rovesciato, una voce popolare in Etiopia dice: «Egli tradì la religione cristiana e si fece musulmano. Questo è inconcepibile per la gente abissina». Condannato dai sacerdoti, Lig Yasu fu incarcerato con catene d'oro al collo e ai piedi, chiuso in una grande gabbia e lasciato morire. Ma Ras Tafari non vuole subito la corona. La offre a Zauditu, figlia di Menelik. Soltanto alcuni anni dopo assumerà la carica di reggente. Ora, 2 novembre, con il titolo di re dei re, passa assieme alla moglie Menen e ai figli Asfa, Vosen, Zenabework, Tsahai, Masvin Makonnen, sotto gli archi di trionfo e riceve la delegazione ufficiale europee. Per l'Italia è arrivato il principe ereditario Umberto. L'abuna Cirillo unge il capo di Haile Selassie e vi pone sopra la triplice colonna dell'Etiopia. Anche i ras si mettono le loro corone e si inchinano davanti all'imperatore. I guerrieri di 100 tribù alzano i fucili e gridano nei loro canti di guerra: «Vita e gloria ad Haile Selassie, Negust Negesti!». Funzionari passano tra gli ospiti stranieri di riguardo, reggendo vassoi di medaglie come ricordo dell'avvenimento. La moglie di uno degli invitati ne raccatta una manciata. Poi, vedendo che tutti la guardano, con imbarazzo bisbiglia confusa: «Le prendo per i bambini». I festeggiamenti vanno avanti per molti giorni. Terminano soltanto, e si potrebbe dire, per inerzia, quando non c'è più champagne per i ricchi e idromele per i poveri. Haile Selassie si pone, con coraggio, all'opera di modernizzazione del suo grande paese. Vuole una costituzione che cambi la condizione dei cittadini etiopici da quelle di beni immobili dei ras e di quelle dei sudditi dello Stato. Ci riuscirà? Non pochi osservatori stranieri sono scettici. In una corrispondenza del Time si legge: «La finanza del paese è rudimentale. Delitti e violenze sono ancora comuni nelle campagne. Anche se la punizione con la mutilazione è stata abolita dal sistema penale, le condizioni dei prigionieri sono enormemente malsane. La morte per tifo segue di frequente l'incarcerazione per debiti insignificanti. La schiavitù è universalmente diffusa, benché siano stati introdotti molti cambiamenti nel traffico degli schiavi. Haile Selassie si pone con coraggio all'opera di modernizzazione del suo grande paese. Vuole una costituzione che cambi la condizione dei cittadini etiopici da quella dei beni immobili, dei RAS, e da quella dei sudditi dello Stato. Ci riuscirà. Non pochi osservatori stranieri sono scettici. In una corrispondenza del Times si legge: la finanza del paese è rudimentale. Delitti e violenze sono ancora comuni nelle campagne, anche se la punizione con la mutilazione è stata abolita dal sistema penale. Le condizioni dei prigionieri sono enormemente malsane. La morte per tifo segue di frequente l'incarcerazione per debiti insignificanti. La schiavitù è universalmente diffusa, benché siano stati introdotti molti cambiamenti nel traffico degli schiavi. Un articolo di un collaboratore della Domenica del Corriere, Renzo Martinelli, termina con queste parole: con Tafari, imperatore, può darsi che incominci veramente a nascere, come molti sperano, l'Abissinia nuova. Ma il miracolo compiuto non lo vedremo né noi né i nostri figli. 100 chilometri o anche meno a nord, a sud, a est e a ovest della capitale, ed eccoci di colpo negli uomini e nelle cose, agli incredibili albori del mondo. In Italia c'è già chi medita di andare a dare una mano per affrettare il miracolo della civilizzazione.